Intanto saremo in Colossesi, capitolo 2, stasera. Se volete aprire le vostre Bibbie. Stiamo continuando questo studio attraverso questa lettera ai Colossesi. Ricordate che Colossesi o Paolo in questa lettera parla della supremazia di Cristo, di come Cristo è il più grande, il più alto, come Lui è la risposta per ogni domanda, per come Lui è il centro della vera adorazione, eccetera, eccetera. Cristo è tutto per noi. Quindi questa lettera affronta i diversi problemi che c'erano nella chiesa di lì a Colosse, e praticamente dà come soluzione Cristo. Mercoledì scorso Vincenzo ci ha insegnato dal versetto 13 a 17, stasera cominceremo dal versetto 16, solo per capire il contesto. Mi sa che sì, il pensiero di Paolo, potremmo dire, comincia anche in versetto 16, quindi gli rubo due versetti, va bene? Poi di sicuro chi viene dopo di me ruberà anche gli ultimi versetti di quello che io faccio stasera. Però comunque sì, stasera vogliamo studiare dal versetto 16 e poi cominceremo anche il capitolo 3, quindi da 2:16 fino a 3, versetto 4. Praticamente lo divideremo in quattro parti. Versetto 16-17, nessuno vi giudichi. Versetto 18 e 19, nessuno vi derubi del premio. E poi, la terza parte, da versetto 20 a 23, siete morti con Cristo. E poi i primi versetti di capitolo 3, da versetto 1 a versetto 4, siete risuscitati con Cristo. Quindi queste sono le quattro sezioni che vedremo. Nessuno vi giudichi, nessuno vi derubi. Siete morti con Cristo, siete risuscitati con Cristo. Adesso leggo tutto quanto, da versetto 16 fino, 2:16 fino a 3, versetto 4. Allora, nessuno dunque vi giudichi per cibi o bevande o rispetto a feste, a nuovi luni o ai sabati. Queste cose sono ombra di quelle che devono venire, ma il corpo è di Cristo. Nessuno vi derubi del premio con un pretesto di umiltà e di culto degli angeli fondandosi su cose che non ha visto, essendo temerariamente gonfio a motivo della sua mente carnale, e non attenendosi al capo da cui tutto il corpo ben nutrito e tenuto insieme mediante le giunture e le articolazioni cresce con accrescimento che viene da Dio. Se dunque siete morti con Cristo agli elementi del mondo, perché vi sottoponete a dei precetti come se viveste nel mondo, quali non toccare, non assaggiare, non maneggiare, tutte cose che periscono con l'uso, secondo i comandamenti e le dottrine degli uomini? Queste cose hanno sì qualche apparenza di sapienza nella religiosità volontariamente scelta, nella falsa umiltà e nel trattamento duro del corpo, ma nessun altro valore che soddisfare la carne. Versetto 1 di capitolo 3. Se dunque siete risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra, perché voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, che è la nostra vita, apparirà, allora anche voi apparirete con Lui in gloria. Amen. Vogliamo pregare un'altra volta. Signore, grazie per la Tua parola, grazie in modo specifico per questa lettera che ha scritto l'Apostolo Paolo quasi 2000 anni fa, Signore, ma grazie che è ancora attuale per le nostre vite, oggi, stasera, qui a Signoressa, in questo capannone, e per le nostre vite quotidiane, Signore. Quindi io prego che Tu, per mezzo del Tuo Spirito, possa parlare ai nostri cuori, Signore, alle nostre menti, e che noi possiamo veramente comprendere e anche mettere in pratica quello che la Tua parola dice, Signore. Io prego che noi possiamo capire come combattere il legalismo, che esiste nel cuore di ognuno, Signore. Se siamo sinceri, se siamo onesti, noi tendiamo verso il legalismo di cercare a piacerti con le nostre opere, Signore, ma aiutaci a capire che è solo per mezzo della croce di Cristo che noi possiamo essere liberati dal nostro peccato ed è solo tramite la risurrezione di Cristo che noi possiamo vivere una vita che porta piacere a te, Signore. Quindi aiutaci a tornare a Cristo, a negare il nostro legalismo, Signore, e di meditare sulle cose di lassù, le cose celesti, Signore. Quindi, guidici tu, Signore, siamo così grati per questo privilegio di essere qua stasera. Parlaci per la tua gloria, nel tuo nome. Amen. Amen. Quindi, i primi versetti, 16, 17, nessuno dunque vi giudichi per cibi o bevande rispetto a feste, nuovi luni, ai sabati. Queste cose sono ombra di quelle che devono venire, ma il corpo è di Cristo. Allora, mercoledì scorso, Vincenzo, questi erano gli ultimi versetti che Vincenzo ci ha spiegato, quindi cibi, bevande, feste, eccetera, eccetera, lui ci ha già spiegato, quindi non passerò tanto tempo su questi versetti, non c'è bisogno, perché lui ci ha già spiegato, se non c'eravate settimana scorsa, vi incoraggio di ascoltare quello studio e tutti gli studi. Però vogliamo riprendere da qui per capire, diciamo, la linea di pensiero che Paolo ha in questa lettera. Abbiamo visto anche prima, in versetto 14-15, che Cristo ha annientato il documento che ci era nemico, ricordate, versetto 14. Cioè che tutti i nostri peccati sono morti sulla croce con Cristo. Perciò noi non dobbiamo pagare il prezzo per i nostri peccati tramite attività religiosa, vero? Gesù ha già pagato il prezzo per perdonarci dai nostri peccati, siamo già riscattati. Perciò Paolo dice, nessuno vi giudichi allora per queste cose, cibi, bevande, eccetera, eccetera, perché Cristo ci ha già avvicinati a Dio tramite la sua morte. E noi cristiani viviamo, non è che speriamo di ottenere la salvezza, non è che viviamo da un punto di incertezza, no, in Cristo Lui è già morto. Lui ha già detto e compiuto, e quindi noi viviamo, nel senso che abbiamo già ricevuto quello che ci serve, il perdono di Dio. Non viviamo cercando di ottenere qualcosa, ce l'abbiamo già tutto in Cristo. Quindi nessuno vi giudichi per quelle cose. Poi voglio notare brevemente versetto 17. Queste cose, quindi cibi, bevande, feste, nuovi luni, sabati, sono ombra di quelle che devono venire, ma il corpo è di Cristo. Questo versetto è bellissimo. Quindi di cosa sta parlando? Allora, i cibi, bevande, feste, nuovi luni, sabati, parlano del Vecchio Testamento, della legge in modo particolare. E Paolo dice che queste cose sono come un'ombra. Non un'ombra veneta, no? Ma un'ombra. Mancanza di luce, vero? Però Paolo dice il corpo è di Cristo. Altre traduzioni diranno la sostanza è di Cristo, la realtà è di Cristo. Allora, andiamo un attimo ad un'ombra. L'ombra avrà una forma simile all'oggetto che lo fa, vero? Però ha sostanza un'ombra? Lo puoi toccare, lo puoi maneggiare, lo puoi... No, è semplicemente una mancanza di luce. La vera sostanza, allora, si trova solo in Cristo. Quindi tutte quelle cose del Vecchio Testamento sono come un'ombra che ci fa capire che c'è un Cristo di cui parlano. E secondo me questo versetto... Questi versetti sono fondamentali anche per capire il Vecchio Testamento, specialmente la legge. Tutto il Vecchio Testamento testimonia di Cristo. E quindi noi, quando leggiamo il Vecchio Testamento, quando leggiamo la legge, io per esempio la mattina sto leggendo Esodo, e sono arrivato agli ultimi capitoli, dove vi confesso che è un po' difficile, perché parla del tabernacolo, di questo, di quell'altro, degli anelli che devono essere questi cubiti. sì, è difficile a volte leggere tutto quanto, però anche lì tutte quelle cose sono ombre che ci fanno capire che c'è un Cristo. Dobbiamo sempre ricordarci che il corpo è di Cristo, quindi se andiamo al Vecchio Testamento dobbiamo capire che quelle cose ci fanno capire che Cristo è la vera sostanza. Un versetto che voglio leggervi, Giovanni 5:39. Mi sa che Craig ha letto anche questi versetti domenica. Noi leggiamo soltanto versetto 39 però. Giovanni 5:39. Voi investigate le scritture perché pensate di aver per mezzo di esse vita eterna. Però guardate cosa dice Gesù. Ed esse sono quelle che testimoniano di me. Quindi quello che vediamo nel Vecchio Testamento sono ombre che ci fanno capire la sostanza, la realtà, il corpo di Cristo. Adesso andiamo avanti, sempre in Colossesi, capitolo 2, versetto 18. Nessuno vi derubi del premio con un pretesto di umiltà e di culto degli angeli, fondandosi su cose che non ha visto, essendo temerariamente gonfio a motivo della sua mente carnale, e non attenendosi al capo, da cui tutto il corpo, ben nutrito e tenuto insieme mediante le giunture e le articolazioni, cresce con l'accrescimento che viene da Dio. Allora, versetto 18 e 19 sono molto simili al versetto 16 e 17, non so se avete notato, però versetto 16 comincia in modo simile al versetto 18. Nessuno dunque vi giudichi, poi saltano avanti versetto 18, nessuno vi derubi. Paolo sta avvertendo i Colossesi, non vuole che nessuno o li giudichi o li derubi del premio. E poi anche versetto 17 e 19 ci esortano ad aggrapparci a Cristo, il capo del corpo. Se Paolo se Paolo avverte i Colossesi di non essere derubati del loro premio, vuol dire che era possibile, o che è ancora possibile, che noi veniamo derubati dal nostro premio, in un certo senso. Anche per noi credenti dobbiamo stare attenti, perché se noi crediamo bugie del nemico, false dottrine, noi possiamo anche essere in un certo senso derubati, non voglio dire che poi perdiamo la salvezza, però possiamo, dobbiamo stare attenti. E come succede? In generale in questo passo Paolo parla della religiosità, la religiosità, e penso che questo sia vero. È possibile per uno di credere in Cristo, però essere ingannato dalla religiosità o dal legalismo. È possibile che siamo salvati, ma teniamo comunque ad un mangello di legalismo, vero? E quindi Paolo ci vuole avvertire, avverte i Colossesi, e adesso stasera avverte anche noi, dobbiamo stare attenti, perché queste false dottrine riescono ad ingannarci. Penso che questa religiosità si può riassumere in versetto 21. Non toccare, non assaggiare, non maneggiare. Tutte regole che vengono imposte su di noi dall'esterno. In versetto 18, in modo specifico, vediamo diverse cose. C'è questo pretesto di umiltà. Parleremo di più quando arriviamo al versetto 23, la falsa umiltà. Però poi vediamo questo culto degli angeli, avete notato in versetto 18, è di culto degli angeli, fondandosi su cose che non ha visto. Non sappiamo di preciso di cosa parla o di quale sia stato il contesto storico lì a Colosse, di questi culti degli angeli, però penso che sia chiaro che qualsiasi culto o qualsiasi religione che si base su qualcosa o qualcuno all'infuori di Cristo è sempre la religione, non è il vero cristianesimo. Penso che è sbagliato. È sbagliato fondarsi su cose che non sono Cristo. Quindi in questo caso gli angeli, però anche i demoni, il diavolo, Mi piace quello che Craig ha detto domenica, a volte parliamo più del diavolo che di Gesù, no? Questo è triste, non voglio dire che quelle persone non sono più credenti, però possiamo essere distratti, possiamo essere ingannati. O anche l'anticristo, mi ricordo che quando ero piccolo in alcune chiese parlavano più dell'anticristo o chi potrebbe essere l'anticristo che il Cristo. Noi come credenti sì, ok, crediamo nella profezia che ci sarà un anticristo, amen, beh amen, perché lo dice la scrittura, ecco, però noi aspettiamo Cristo. Amen. Noi aspettiamo che Lui ritorni e sistema questo mondo. Quindi, angeli, demoni, diavolo, spiriti, i santi, Maria, però anche qua, in questo paese. E noi, cioè, Maria è anche un buon esempio, lo vediamo nella scrittura, però non lo adoriamo come Dio, vero? Tutto questo è idolatria, non è il cristianesimo. Nel cristianesimo lodiamo Dio e solo Dio, lodiamo Cristo il suo figlio. E tutto il resto è una specie di religiosità. Qual è l'effetto di questo falso culto, se posso dire? Fine di versetto 18, fondandosi su cose che non ha visto, essendo temerariamente gonfio a motivo della sua mente carnale. La religione falsa non farà mai altro che gonfiare la nostra carne, solo la carne. Il vero cristianesimo invece ci renderà sempre più umili, perché più che guardiamo la sua parola, più che guardiamo Gesù, più che diventeremo umili. Poi vediamo la soluzione per questa religione falsa in versetto 19, e non attenendosi al capo, Cristo, da cui tutto il corpo, ben nutrito e tenuto insieme mediante le giunture e le articolazioni, cresce con l'accrescimento che viene da Dio. Dobbiamo attenerci al capo, a Cristo. Paolo dice che poi Lui è l'unica fonte di vera, vera crescita spirituale. Se vogliamo crescere spiritualmente, basta attaccarci, se posso dire, a Cristo. Basta essere collegati. Se ci stacchiamo da Cristo, moriamo spiritualmente. Come ho visto sempre domenica, chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio non ha la vita. Secondo me questo è molto importante. Dobbiamo essere sempre collegati con Cristo. Qui usa l'esempio di un corpo, Cristo è il capo, il fonte di poi tutta la vita. C'è un altro passo, Giovanni 15, lo conoscete sicuramente, che usa un altro esempio per comunicare lo stesso concetto. Giovanni 15, 1, Gesù che parla: io sono la vera vite e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglie via, ma ogni tralcio che porta frutto lo monda affinché ne porti ancora di più. Voi siete già mondi a motivo della parola che vi ho annunziata. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé portare frutto se non dimora nelle vite, così neanche voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci, chi dimora in me e io in lui porto molto frutto, poiché senza di me non potete far nulla. E potremmo andare avanti a leggere, però il concetto è uguale a quello che Paolo dice in Colossesi 2. Se siamo collegati con Cristo, porteremo frutto, avremo la vita. Se siamo invece staccati, distanti, non c'è niente che possiamo fare. Lui è l'unica vera fonte di vita, è l'unica vera fonte di crescita spirituale. Torniamo in Colossesi. Andando avanti, divideremo il resto dei versetti in due parti, come già detto, da versetto 20 a 23, la prima parte, e poi da versetto 1 di capitolo 3 fino a versetto 4. Ricordate che i versetti e i capitoli non sono originali nel testo, non è che Paolo ha detto ok, adesso comincio capitolo 3, sono stati aggiunti secoli anche dopo. Sono molto utili, vero? Sarebbe molto difficile studiare la Bibbia senza capitoli e versetti, se no faremo tanta fatica. Io già faccio fatica a trovare alcuni versetti. Con i versetti, senza, sarei perso. Però dobbiamo ricordarci che non sono originali. Perché se mettiamo troppa enfasi sui versetti e capitoli, rischiamo forse di perderci il significato intero. Perché Paolo ha scritto questa lettera come una lettera unica, vero? Non è che lui ha detto, ok, adesso mi fermo al versetto 23 di capitolo 2, vado in pausa pranzo, mi mangio la pasta asciutta, torno e adesso comincio capitolo 3. Cioè, non penso che lui abbia fatto così. Quindi facciamo bene sempre ricordarci che i capitoli, i versetti non sono originali, ci aiutano a trovare i diversi versetti, passaggi, però non sono originali. Quindi, perché dico tutto questo? Perché secondo me dobbiamo studiare Colossesi 2:20 fino alla fine del capitolo assieme ai primi versetti di capitolo 3. Vi dico perché. Leggiamo versetto 20. Comincio così. Se dunque siete morti con Cristo. Poi, se saltiamo avanti a versetto 1 di capitolo 3, vediamo come comincia. Se dunque siete risuscitati con Cristo. Vedete che è uguale, solo che versetto 20 di capitolo 2 parla della morte, siete morti con Cristo, e poi 3:1, siete risuscitati con Cristo. Quindi secondo me facciamo bene capire tutto questo passo insieme, perché Paolo sta considerando, se posso dire, il doppio senso del Vangelo. La morte di Cristo ed anche la risuscitazione, la risurrezione. Stavo per dire risuscitazione. Grazie. Cioè, come Cristo è morto ed anche risuscitato, anche noi siamo morti con Lui e risuscitati con Lui. E qui vedremo che siamo morti con Cristo, o in Cristo, al mondo, e alle cose del mondo, ma anche che siamo risuscitati in nuova vita con Lui, o in Lui. Entrambe queste verità ci aiutano a vivere la vita cristiana, non possiamo avere uno senza l'altro, dobbiamo avere tutti e due, dobbiamo avere la morte, ognuno prenda la sua croce e mi segua, ma anche la risurrezione. Perché dico la risurrezione? Ecco, è da un po' che non faccio la predica in italiano, quindi mi sto dimenticando, no scherzo. Dobbiamo avere sia la morte che anche la risurrezione di Cristo. Come vedremo anche più avanti in capitolo 3, versetto 9 e 10, non mentite gli uni agli altri, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con i suoi atti e vi siete rivestiti dell'uomo nuovo, che si va rinnovando nella conoscenza ad immagine di colui che l'ha creato. Quindi simile anche a quello che abbiamo visto quest'estate in Efesini, il vecchio uomo che deve morire, il nuovo uomo che deve essere risuscitato in Cristo. Bene, quindi vedremo sia la morte di Cristo nei nostri confronti che la risurrezione di Cristo nei nostri confronti. Adesso, versetto 20. Se dunque siete morti con Cristo agli elementi del mondo, perché vi sottoponete a dei precetti come se viveste nel mondo, quale non toccare, non assaggiare, non maneggiare? Tutte cose che periscono con l'uso, secondo i comandamenti e le dottrine degli uomini. Queste cose hanno sì qualche apparenza di sapienza nella religiosità volontariamente scelta, nella falsa umiltà e nel trattamento duro del corpo, ma nessun altro valore che soddisfare la carne. Quindi Paolo qua chiede una domanda. Se siete morti con Cristo, perché fate come se foste ancora vivi al mondo? Siete morti e dovete camminare in quella novità di vita, ma anche nella morte. Se siamo liberi in Cristo, perché ci sottoponiamo a nuove regole, cioè il legalismo? In versetto 22 Paolo spiega che queste cose periscono con l'uso, avete notato? Non toccare, non assaggiare, non maneggiare, tutte cose che periscono con l'uso. E poi che sono semplicemente comandamenti e dottrine degli uomini. Le cose di cui Paolo parla qua sono inventate dagli uomini, sono invenzioni umane e non sono aspettative che Dio ha nei nostri confronti. Sono pesi dati da uomini per appesantire la vita spirituale, ma non provengono da Dio. Voglio leggervi qualche versetto sempre del nostro Signore in Marco capitolo 7, Marco 7, che parla appunto delle tradizioni degli uomini che vengono poste, imposte sugli uomini. Marco capitolo 7. Allora si riunirono intorno a lui i farisei e alcuni scribi venuti da Gerusalemme. E avendo visto che alcuni dei suoi discepoli mangiavano il cibo con le mani impure, cioè non lavate, li accusarono. Infatti i farisei e tutti i giudei non mangiano se non si sono prima lavate le mani con gran cura, attenendosi alla tradizione degli anziani. E quando tornano dalla piazza non mangiano senza prima essersi purificati. Ci sono molte altre cose che sono tenuti ad osservare per tradizione: lavatura di coppe, di brocche, di vasi di rame e di letti. Poi i farisei e gli scribi gli domandarono: perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli anziani, ma prendendo il cibo senza lavarsi le mani? Ma egli rispondendo disse loro: ben profetizzò Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Ma invano mi rendono un culto, insegnando dottrine che sono comandamenti degli uomini. Leggo anche il versetto 8. Avendo tralasciato infatti il comandamento di Dio, vi attenete alla tradizione degli uomini, lavature di brocche, di coppe, e fate molte altre cose simili. Quindi mi sa che Paolo sta parlando appunto di queste cose. Qua avete notato che diverse volte viene detto le tradizioni degli uomini. Questi non erano leggi che Dio aveva dato al suo popolo. Erano tradizioni che erano aggiunte alla legge di Dio. Però cosa facevano queste altre leggi? Erano semplicemente un peso. Erano semplicemente altri pesi che dovevano portare. E poi i farisei e gli scribi, loro non piace tanto che i discepoli non seguivano queste stesse loro tradizioni. E Gesù ha detto: non è mica la parola di Dio che stanno non seguendo. Questo è, sono semplicemente tradizioni. E poi cita Isaia: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. E tante volte quando noi ci prendiamo da queste tradizioni, riusciamo a dire le cose giuste, riusciamo a fare le cose giuste, cosiddette, però il nostro cuore tante volte è ancora più lontano dal nostro Signore. Torniamo adesso in Colossesi capitolo 2. Voglio notare adesso versetto 23, l'ultimo versetto. Queste cose hanno sì qualche apparenza di sapienza nella religiosità volontariamente scelta, nella falsa umiltà e nel trattamento duro del corpo, ma nessun altro valore che soddisfare la carne. Di nuovo sta parlando del legalismo, delle tradizioni che noi seguiamo. E alcune tipologie di legalismo avranno qualche apparenza di sapienza. Avete notato quello che Paolo ha scritto? Queste cose hanno sì qualche apparenza di sapienza nella religiosità, però alla fine non è veramente una vera religione, non è veramente Cristo Dio che sta operando in noi. Tante volte può sembrare bello, però non fa altro che, come ho visto alla fine del versetto, soddisfare la nostra carne. Vogliamo notare i segni di questa falsa religiosità. La prima cosa che io vedo è la religiosità volontariamente scelta nella falsa umiltà. Questo versetto mi ha colpito tanto, specialmente qualche settimana fa al ritiro degli uomini. Ho parlato un po' dell'umiltà. Il Signore mi ha veramente fatto riflettere sull'umiltà, ma anche sul fatto che è possibile avere una falsa umiltà. Prima abbiamo visto in versetto 18 un pretesto di umiltà, qui vediamo una falsa umiltà. È possibile di far finta, o almeno di cercare a far finta, di essere umili. A volte noi diciamo, noi vogliamo essere umili, e diciamo, ah sì, sono umile, no, non lo da me, però alla fine attraiamo tutta l'attenzione su noi stessi. E secondo me questa non è una vera umiltà, non è l'umiltà che viene da Cristo, perché alla fine noi vogliamo che tutti dicano, ah wow, ma quanto è umile lui, quella là, quanto è umile. Però alla fine questa è una falsa umiltà, perché sta cercando, no, attenzione per se stesso invece di glorificare Cristo. Questa non è mica umiltà. E una persona veramente umile non si importa tanto di quanto gli altri vedono o non vedono. Una persona veramente umile non si importa tanto di quanto gli altri pensano che sia bravo, non bravo. La vera umiltà vuole semplicemente glorificare Cristo e Lui, e poi quello che gli altri pensano di noi o non pensano di noi, lasciamo stare. Noi dobbiamo cercare la vera umiltà, non la falsa umiltà che viene con la religiosità. Poi Paolo parla del trattamento duro del corpo. Avete notato verso la fine, versetto 23? E nel trattamento duro del corpo, ma nessun altro valore che soddisfare la carne. E questo di nuovo è sempre in un contesto legalistico, quando noi cerchiamo di, ok, adesso ce la farò. Io mi sforzo e farò bene. Però ovviamente, come sappiamo per esperienza, tutti quanti, più che ci sforziamo, più che sbagliamo, vero? E quindi anche questo viene non da un cuore umile, ma da un cuore orgoglioso, da un cuore religioso che vuole semplicemente ricevere attenzione. Devo, prima di andare avanti, dire un'ultima cosa però. Se giriamo in 1 Corinzi capitolo 9, perché anche se qua vediamo che un segno del legalismo, un segno della religiosità è questo trattamento duro del corpo, c'è un modo giusto per disciplinare il nostro corpo, e questo va bene, questo fa parte di una vita santa, e non è il legalismo, non è la religiosità. Paolo che scrive 1 Corinzi 9, 26, 27, gli ultimi versetti del capitolo, io dunque corro, ma non in modo incerto, così combatto, ma non come battendo l'aria, anzi disciplino il mio corpo e lo riduco in schiavitù perché dopo aver predicato agli altri non sia io stesso riprovato. Quindi qui vediamo che Paolo in un certo senso dice disciplino il mio corpo, riduco in schiavitù, ok? Però non lo fa per religiosità, non lo fa per legalismo, lui lo fa per non essere ipocrite, vero? Lui dice se io predico qualcosa, se io dico ad altri che devono fare così e non devono fare così e poi io faccio l'opposto, sono ipocrite. E quindi lui dice io metto in schiavitù il mio corpo affinché io non faccio da ipocrita, non vivo in ipocrisia. Quindi stiamo parlando di due cose diverse qua. Uno con un cuore religioso, che vuole semplicemente farsi vedere. L'altro è completamente l'opposto, quando noi disciplino i nostri corpi in modo che non poi veniamo squalificati, per dire, dalla gara, come Paolo scrive. Bene, adesso torniamo sempre in Colossesi 2. Quindi Paolo parla di queste cose che hanno apparenza di sapienza, religiosità, falsa umiltà, trattamento duro del corpo, però notiamo cosa dice alla fine. Non hanno nessun altro valore che soddisfare la carne. Quindi prima abbiamo visto che se noi siamo collegati con Cristo porteremo il buon frutto. Invece se siamo staccati, se abbiamo nel cuore semplicemente la religiosità e il legalismo, porteremo poi il brutto frutto, come c'è scritto qua, la carne. Come sapete bene, noi abbiamo due nature, la carne e lo spirito, e dobbiamo scegliere ogni giorno di vivere o secondo uno o secondo l'altro. E la religiosità e il legalismo non sono spirituali, possono sembrare spirituali, però come abbiamo visto, però alla fine porteranno solo frutto marcio. E gli unici frutti che vedremo dal legalismo sono carnali. Invece se siamo collegati con Cristo, con la vite, la sua vita scorre dentro di noi e porteremo del buon frutto che porta a Lui la gloria. Voglio darvi un esempio di qualcosa un po' nella mia vita. Io sono cresciuto, ovviamente, in America. Io non sono mai andato a scuola, per dire, ho fatto tutta la scuola, però ero sempre homeschool, facevo la scuola a casa, tutti e 12 di anni. E in America c'è tanta questa cultura del homeschooling, che anche tanti credenti insegnano, come ha fatto mia mamma, i ragazzi a casa. Poi sì, ovviamente secondo me ogni famiglia deve scegliere la strada giusta, non sto dicendo che né meglio né peggio, però io sono cresciuto in quel mondo dell'homeschooling. E ci sono poi, visto che ci sono tanti credenti che fanno homeschooling, ci sono diverse associazioni, non proprio chiese, però associazioni cristiane che fanno diversi libri per fare homeschooling, eccetera. E mi ricordo che da piccolo c'era questa associazione gestita da questo certo tizio, non mi ricordo il suo nome, e a volte, non proprio mia mamma, però altre famiglie che conoscevamo usavamo questi libri, eccetera, eccetera. Però erano molto, molto duri, nella mia opinione, molto legalisti. C'erano tante regole, dovevi fare questo, non fare quello, eccetera, eccetera. Infatti alcuni dei miei amici andavano a questi campeggi che faceva questa organizzazione e alla fine sono tornati e non gli è piaciuto per niente, per dire. Quindi per dire, molto legalisti, molto legalismo. E poi sono venuto a capire o a sapere qualche anno fa che questo leader di questa associazione l'hanno beccato, si è commesso adulterio, non mi ricordo neanche tutto quello che aveva fatto, però alla fine non frutti belli, non frutti buoni, cose anzi molto brutte, avete capito. E mi ha veramente fatto riflettere, perché tante volte io penso al legalismo, vabbè, non è che fa così tanto male, meglio essere da quella parte che dall'altra parte, è vero, non abbiamo mica permesso di peccare, fare quello che vogliamo. Però, mentre riflettevo, ho capito veramente il male che può fare il legalismo. Che questi che imponevano tutte le regole su tantissimi ragazzi, tantissime persone, poi alla fine hanno fatto di cose bruttissime, di cui io non voglio neanche parlare. E mi ha veramente fatto capire che il legalismo è un modo per soddisfare la carne. E più che noi soddisfiamo la nostra carne, più che verranno fuori le opere della carne. E non sto mica dicendo di nuovo che noi abbiamo permesso di fare quello che vogliamo, che non c'è uno standard, c'è uno standard, secondo la Bibbia, anche il Nuovo Testamento, sul quale dobbiamo fondare la nostra vita. Amen. Però avendo una vita basata sul legalismo, non porterà altro che frutto della carne. E io ho veramente capito questo tramite questa situazione, che all'inizio sembrava, però alla fine vedi il frutto che è venuto, e non voglio mica dire che tutti i homeschoolers sono legalisti, non è mica quello che voglio dire, ma dico che il legalismo porterà il brutto frutto, e dobbiamo stare attenti, dobbiamo riflettere anche nella nostra vita. E so che per me, essendo sì, homeschool, cresciuto in chiesa, figlio di pastore, adesso sono qua, io devo stare molto attento, perché io tenderei molto verso quelle cose. Quindi dobbiamo anche riflettere sulla nostra vita e non lasciare che questo peccato veramente entri nella nostra vita. Quindi siamo morti agli elementi di questo mondo, abbiamo visto il versetto 20. Cosa dobbiamo fare invece? Adesso finiamo con capitolo 3, versetto 1. Se dunque siete risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra, perché voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, che è la nostra vita, apparirà, allora anche voi apparirete con Lui in gloria. Quindi dobbiamo ricordarci che siamo morti agli elementi del mondo, siamo morti a queste vie del mondo e siamo poi anche risuscitati in Cristo. E dobbiamo poi vivere secondo la novità di vita che abbiamo in Cristo, che è nostro in Cristo. Vi leggo Romani capitolo 6, versetto 4. Romani 6, 4. Noi dunque siamo stati sepolti con Lui per mezzo del battesimo nella morte, affinché come Cristo è risuscitato dai morti per la gloria del Padre, così anche noi camminiamo in novità di vita. Quindi similmente a quello che scrive in Colossesi 3, siamo morti con Cristo e siamo anche risuscitati in Cristo. Versetto 2, abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra. Quindi la battaglia tante volte è nella mente, e su cosa meditiamo, su cosa pensiamo, e dobbiamo pensare alle cose che sono nostre in Cristo, dobbiamo pensare di Cristo, meditare sulla parola di Dio, meditare sulle ricchezze che sono nostre in Cristo. E poi, come vediamo, versetto 3, voi siete morti, la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Non apparteniamo più a questo mondo, a questo modo di fare. Noi siamo nascosti con Cristo in Dio, nei luoghi celesti. Poi versetto 4, quando Cristo, che è la nostra vita, apparirà, allora anche voi apparirete con Lui in gloria. E questa è la nostra speranza, questa è la nostra certezza, questo è il nostro futuro. E la Bibbia ci chiama di vivere secondo il nostro futuro. Ovviamente non potremo mai realizzare il cielo qui su questa terra, vero? Non possiamo mai realizzare la perfezione in questi corpi di carne. Amen, ci ho provato, non funziona, anzi, va ancora peggio, più che ci provi. Però questo è il nostro futuro. Noi appariremo assieme a Cristo nella gloria. E quindi dobbiamo vivere, no? La traiettoria della nostra vita deve andare verso Cristo e dobbiamo lasciare che la sua risurrezione ci rinnovi ogni giorno e che per la sua grazia e solo la sua grazia, con umiltà, cerchiamo di vivere secondo la sua parola ogni giorno.